RAM Radio Arte Mobile presenta Fase 2 Producers vs Artists, estratti settimanali dai materiali d'archivio DAC, denominazione artistica condivisa. Un progetto realizzato da RAM Radio Arte Mobile dal 2012 al 2017. 20 incontri per ragionare sulle connessioni tra arte contemporanea ed impresa. DAC 1 Hotel Hustler, Roma, registrato e trasmesso in diretta da RAM Radio Arte Mobile il 30 gennaio 2012. Estratti dagli interventi di Mario Pieroni, gallerista, l'architetto, artista, designer e urbanista Iona Friedman, gli artisti Gianfranco Baruchello, Fabrice Hibert, Jean-Baptiste De Cavel, l'imprenditore e collezionista Ovidio Iacorossi, Alessia Antinori, imprenditore. Interviene dal pubblico l'avvocato Massimo Sterpi. Ha moderato l'incontro Chiara Parisi. Mario Pieroni.
DAC è denominazione artistica condivisa. DAC vuole creare proprio il valore aggiunto della creatività all'impresa. Quindi l'artista è sponsor perché dà proprio questo valore aggiunto all'impresa.
Iona Friedman.
I don't think that to talk about art, but I would like to talk about my way to look at architecture today. I think architecture had always a real difficulty that it was something completely dependent on the very rich. The architecture of the poor was considered as non-existent. In history of architecture, they talk always the very pathetic building made for eternity, the pyramids or Versailles, World Trade Center. Obviously, eternity is not always working the right way. And the peasant architecture of the epoch of Louis XIV is really neglected. Poor people, they were not important. Architecture is different from the art. An artist doesn't depend on a sponsor. He can do it for his own pleasure. An architect is very difficult. He is dependent on a sponsor. I feel there the real problem of the concept of the architect. So I am looking for an architecture which is beyond the building. It's not the building which is important. I would merely tell an architecture that got rid of the building. You can make architecture simply using trees, which are there. You can do it with very simple elements. My proposal for the Museum of Arts, using very simple component, big do-it-yourself architecture which can change. And it's very, very inexpensive. You can reformulate container architecture for making something with containers. You don't need a sponsor. Looking at the inhabitant who has no important financial means, an architect without building, it's possible. Architecture is essentially the art of the void, of empty space. Classical architecture is the fallout of agriculture. Elements unusable of agriculture were used first for building, but for building which is very easy to transform. It would be important that even the sophisticated equipment should be more simple. I could imagine not needing the electricity, but simply everything based on batteries. I could imagine a generalized motor. You need a site, you need a land. The sponsor is generally a land speculator. How to solve this problem? Perhaps something like the freehold in the British system. You buy land for 99 years and then it goes back in the modern case to the community. But with the technology of less building architecture, you could rent the land for 10 years. The Warsaw Museum is very large, but can transport it without difficulty. Once disassembled, you can assemble it in 3 days. I made experience at similar technology in Basel. It is possible. Somehow we have to rethink architecture to get rid of the sponsors. This is possible for communal building, public building. The Warsaw Museum is a public building. I am not speaking only about the home. We have to get rid in another way of the sponsor. Architecture became a status symbol for powerful people or powerful organization. I'm taking always the sample of the big office towers where people work on computers and telling they can work at the computer at home. It's exactly the same, linked by internet. It's no problem. You don't need the big building. It's show-off and land speculation. You can tell this for the big halls. You don't need the big halls for assemblies. You can use it if they exist. But if I'm looking at the Arab Spring, it was in the street. The enormous assemblies were outside. Markets are outside. You don't need the complicated buildings for sport events. States can be built up merely by prefabrication, and you can transform any public space into a stadium for a week. I am taking always the example the Champs-Élysées, which serves one day or 2 days a year as a stage, and you can put up the tribunes and take them away. So it is a different attitude of architecture. It skips the eternity concept. Provisory architecture might transform architecture into an art.
Gianfranco Baruchello, artista.
Questo incontro presuppone che insieme alla nostra buona volontà, il buon umore e l'uso dell'ironia, se serve, possa servire a mettere insieme appunto un ponte tra noi e un mondo che è parallelo, altrettanto importante, che è quello della produzione e del rischio in qualche maniera. Ogni noi produciamo cose che non rischiano nulla, se non il fatto che la gente non le capisce. Loro invece producono delle cose molto più precise che chiedono un riscontro immediato nell'approvazione per qualità, giustizia diciamo sociale e così di altro senso. Quindi io dico che noi, anche a nome di quei altri carissimi amici, siamo disponibili e felici a parlare, a scambiare idee, senza naturalmente evitare di avvertirvi che, come avete già sentito in questo intervento, diciamo, video, si parla nel mondo dell'utopia più sfrenata, naturalmente. Ognuno di noi ha fatto delle cose che, se uno le dispone nello spazio come una cosa che ha agganci con la realtà, senza chiarire il perché, allora passa naturalmente se non per matto, ma comunque per una persona originale che sta fuori dalla realtà. In realtà non è così, perché appunto io conosco anche il loro lavoro, è un lavoro molto concreto che può essere appunto una base su cui si può lanciare un discorso, addirittura nella parola sponsor, insomma, appunto, c'è un'inversione di prospettiva, nel senso che saremo noi a offrire a personaggi che sono nel mondo dell'industria, quindi dispongono di crediti, di un patrimonio, eccetera, offriamo noi con grande generosità la nostra sponsorizzazione. Questo da una parte può fare anche un po' ridere, dall'altra invece proprio sentimentalmente è quello che noi vorremmo dire, no? Cioè, o lavorare insieme, così, cioè non chiedere niente agli altri se non simpatia, volontà di collaborare, scambio di idee e poi anche pazienza e senso di humor. Qui dunque l'applicazione di filtri ironici, se te ne sei sempre, si comprendo, che se ti offre chi ne fa parire finalmente, è un'offerta generosa da parte vostra di lasciare i vostri affari per venire qua e sentire le nostre proposte. Adesso appunto Chiara mi invita, allora devo dire qualche cosa anche sulle mie proposizioni per introdurre le loro. Senso, io mi presento come persona che ha fatto appunto, si è occupata di controllare o mettere insieme il valore d'uso, il valore di scambio dei prodotti agricoli insieme al valore di scambio e il valore d'uso dei prodotti artistici, cosa che appunto da una parte fa un po' scandalo, perché c'entra questo, invece c'entra, magari dopo se qualcuno non vuole essere interessato a dire perché l'ho fatto. Comunque ho fatto anche altre cose, ho firmato opere d'arte con il nome di una società che non esiste, fittizia, quindi non è una presentazione. Potrei dire gli acrosi, potete dire, ma allora scusi, ma cosa vuole? Comunque lui parla dell'architettura che diventa arte al momento in cui non c'è più lo sport, non solo c'è più lo sponsor, non c'è nemmeno più il tetto. Allora architettura senza tetto, tante volte si vede dei circhi che potrebbero essere degli archi senza tetto, non ho capito. Comunque lo spirito di questo è comunque rivoluzionario e utopistico. Più di questo non so, se voi vi racconto tutte le mie storie non finisce mai di parlare del Baruchello, perché è tutta una storia. Giustamente c'è una mia mostra, faccio la reclama della mia mostra, una mostra al Museo della Fecondazione che ho 50 anni di lavoro, c'è un po' di tutto, c'è persino appunto il cranio di una mucca che era delle mie 72 mucche con cui facevo il latte per la centrale del latte. Ci sono delle fotografie di pecore perché ho avuto anche dei greci, l'ho gestito in questo senso che dicevo, eccetera. Cioè, volevo completare anche per darvi un aggancio in una possibile discussione. Cioè, ho detto alcune cose che ho imprese da artista per dire che tipo diciamo di atteggiamento uno può avere verso la creazione. Cioè, voglio ricordare innanzitutto prima che Pessoa ha definito l'immaginazione come parte della realtà, quindi la sua cosa sta per conto suo, quindi parliamo di realtà, parliamo anche di immaginazione, primo. Secondo, finivo quello che dicevo io su quello che ho in realtà fatto come artista, ma ho finito anche col fare una cosa che può interessare anche voi, nel senso che tutti i miei beni alla fine degli anni 90 io li ho donati a una fondazione che ho costituito approfittando di una finestra che c'è stata dal punto di vista fiscale in quel momento lì per le banche, le fondazioni eccetera, con cui non abbiamo nulla da spartire, e questa fondazione è diventata la proprietaria di tutti i miei beni, cioè non soltanto delle opere ma anche di una serie di edifici, una certa quantità di terra che stava intorno e tutto il resto. Cioè dire, quindi non ho fatto soltanto delle mattane dell'artista, ma ho fatto anche un gesto che potrebbe essere in qualche maniera più significativo in queste assise attuali in cui si parla di collaborazione tra produttori, cioè io non è che mi sono messo a fare la fondazione come produttore, ho fatto la fondazione perché era destinata a una generazione di giovani che poi in realtà in tutti questi anni ha dato luogo a manifestazioni molto importanti, tavole rotonde, opere d'arte, incontri, tutto il resto, una cosa che fa parte della storia della fondazione che si può raccontare in un'altra serie. Comunque per dire, artisti fanno delle cose da artisti, altre volte artisti fanno anche delle cose che sconfinano nel territorio, diciamo, c'entra questo qua, c'entra nel senso che tutta la mia vita è stata fatta di operazioni, atti che ottenevano come commento la domanda chi c'entra.
Fabrice Hibert, artiste.
Bonsoir, donc mon expérience était très simple dans les années 80. En fait, j'avais pas beaucoup de moyens, donc j'avais besoin de produire des œuvres. Et pour produire des œuvres, je me suis rapproché très vite des entreprises. Et très vite, je me suis aperçu, en fait, en particulier en faisant le plus gros savon du monde en 90-91, qui était un savon fait de 22 tonnes et moulé dans une benne de camion à Marseille. Et en fait, en ayant cette expérience-là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait bien d'autres possibilités que seulement du sponsoring, mais aussi du partenariat avec des entreprises, un échange de choses qui peuvent être très différentes. Et alors, à partir de ce moment-là, je me suis aperçu en fait plusieurs fois, parce qu'en fait, une fois que c'était réalisé l'œuvre, qu'il y avait à la fois du partenariat, un échange de matière contre de la pensée, et puis un échange de communication interne, du social dans l'entreprise, et puis ça a développé des produits dans l'entreprise par la suite, parce que les savons de Marseille, maintenant, c'est très, très un peu à la mode, on va dire. Donc, vous pouvez imaginer que le savon, c'était pas vraiment une matière qui était très valorisée dans l'entreprise, et tout d'un coup, comme un artiste, il touchait et faisait quelque chose avec, c'était valoriser aussi leur travail quotidien et tout ça. Donc, c'était une chose que j'ai... Et donc, après ça, j'ai voulu développer cette activité-là, d'être partenaire avec des entreprises différentes, pour des matières différentes. Donc j'ai même créé une société qui s'appelait UR, Limited Responsibility, en 94, qui a développé plein de projets avec plein d'artistes. Un réseau qui s'appelait Woolways, avec justement Zerintia, avec la fondation Pistoletto et d'autres lieux en Europe, pour développer un réseau de producteurs d'œuvres d'art, d'œuvres à travers l'Europe. C'est fini en 2005. En 2005, et depuis, en fait, j'ai continué cette activité avec les entreprises, beaucoup au Japon, en Asie, beaucoup aux États-Unis. Et en fait, maintenant, je suis dans une phase où j'ai la possibilité de développer ça dans une école, et d'une école de réalisateurs pour former un métier de personnes qui permettent à des artistes de produire des œuvres et des entreprises d'avoir une communication interne ou sociale. C'est des petits modules de 5 à 15 étudiants uniquement, très très souples et très actifs. Ouais. En tous les cas, je rêve que le monde soit fait que d'œuvres d'art, en tous les cas.
Jean-Baptiste Decavel, artiste.
Bonsoir. Moi, initialement, j'étais trader sur les marchés à terme d'instruments financiers. Donc, j'étais boursier. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Et la structure, il y a quelque chose qui, graduellement, a commencé à me déranger sur les structures de marché. Bon, c'est important que ça existe. Mais pour moi, personnellement, il y a un mode de fonctionnement qui est l'idée de la contrepartie, c'est-à-dire que pour couvrir un risque quand on intervient sur les marchés, il faut nécessairement trouver une contrepartie. Et pour moi, c'était anachronique parce que je pense que le risque, c'est une chose très spécifique, mais la contrepartie, a priori, c'est basé sur un échange mutuel qui va créer, a priori, quelque chose qui va dépasser les expectations, les attentes des gens qui vont intervenir ensemble. Et je pense que j'ai arrêté la finance pour de nombreuses raisons. Mais une des raisons principales, c'est que j'avais cette espèce de, sans doute, d'utopie ou de certitude que le principe de l'échange et de la contrepartie, c'est quelque chose qui est récurrent dans la production d'œuvres et pour les artistes, quoi. Et donc, sur le principe de la rencontre ici, où on est tous là, on se rencontre pour la première fois, on a tous des horizons différents. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique qui nous lie tous ici, c'est que ce que nous engageons, et j'espère que c'est comme ça, et pour moi, mon rêve dans ma vie, c'est que ce soit comme ça pour l'humanité entière, quoi, pour plus de gens possible, c'est que ce que nous engageons dans notre vie, ça nous engage toute notre vie. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important dans la proposition de Mario et Dora et Mario, c'est que à partir du moment où j'envisage que je dis l'artiste est sponsor, ça veut dire que l'idée ou la pensée, c'est quelque chose qui à aucun moment n'est lié à une valorisation, ou que la seule valorisation possible,
hein,
ou que la seule valorisation possible, c'est ce que l'échange ou le partage va produire. La réalisation. Pour moi, c'est bon. J'ai travaillé dans la finance, donc j'ai évidemment, on a tous conscience aussi de ce que ça représente une entreprise, de qu'est-ce que ça représente la responsabilité. On a tous une responsabilité, ça c'est un pléonasme. Mais surtout, c'est que ça engage tellement notre vie que pour moi, la curiosité à partir de là, c'est qu'est-ce que des échanges d'idées et de points de vue peuvent créer comme forme spécifique. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas en train de créer de l'image pour représenter l'image de l'entreprise. Parce que ma culture visuelle en tant qu'artiste, elle existe et je peux pas travailler continuellement sur un mode référentiel lié à la production d'œuvres. Moi, quand j'ai pris le train la première fois que je suis allé à Rome, je voyais tous les balcons et tout ça et je me rappelais un film où il y a une interview de Tarkovsky qui vient préparer Nostalgia. Et moi, j'étais bouleversé de la mémoire que j'avais. Et après, j'arrive ici et je vous rencontre et c'est extraordinaire parce que la rencontre telle que la fabrique Dora et Mario, pour moi, c'est le prolongement de l'importance de l'idée qui est vraiment liée à la source. Pour moi, c'est l'œuvre. Et que je pense vraiment qu'il y a l'œuvre qui peut, ou les œuvres qui peuvent découler d'une collaboration entre nous tous. Mais pour moi, c'est incroyable parce que ça dépasse complètement les champs cognitifs qui sont les miens en tant qu'artiste et que j'ai besoin de cet enrichissement. Et que pour finir, pour Yona Friedman est quelqu'un pour qui tout se passe par l'improvisation. Et que donc à partir de cette rencontre et des échanges de tout ce qu'on fait, on a un terrain d'improvisation de jeu incroyable.
Ovidio Iacorossi, imprenditore e collezionista.
Io
penso che il collezionismo è propedeutico. Oggi andare da un'impresa e dire io artista entro nel tuo sistema mi sembra una rivoluzione stupenda a livello teorico. Io imprenditore l'ho detto subito, ma io non escludo che un'azienda che respira un'atmosfera di arte contemporanea, il limite poi non c'è, perché noi nel 1986 abbiamo commissionato ad artisti Vedova, Turcato, i grandi artisti degli anni 80, 1986, abbiamo commissionato delle opere sul tema dell'energia e dell'elettronica, perché il nostro gruppo si occupava di energia ed elettronica. Poi l'abbiamo raccontato a Venezia nel 1986 a Palazzo Sagredo, mentre noi facevamo questo convegno al quale ha partecipato Francis Haskell, quindi ha partecipato Rototà, Calvesi, insomma, tutto il gota dell'arte contemporanea allora, ma anche in un rapporto proprio di arte contemporanea e impresa. Allora, io trovo che per poter oggi affermare quello che io sto dicendo, e lo affermo ancora con grande umiltà, sono passati 30 anni, quindi voglio dire, c'è una prevenzione come presupposto, purtroppo, da parte della massa. Oggi, se noi andiamo a parlare con medici, professionisti, quando gli parli loro di arte contemporanea, insomma, le solite cose, non lo so fare anch'io, insomma, è patetico tutto questo. Allora, o noi portiamo anzitutto... questa è l'esperienza che io ho vissuto, e l'ho vissuta con una forte intensità. Non è che cioè adesso mi metto il vestito della domenica. Noi la nostra collezione ancora non l'abbiamo mai presentata. Abbiamo fatto delle iniziative perché il farla e affermare che l'arte contemporanea è uno strumento per l'innovazione e la capacità competitiva dell'impresa è un'affermazione forte. Io sono convinto che sia vera, ma insomma, convincere gli imprenditori che è così è difficile. Io vado a Villa d'Este tutti gli anni, sono oltre 20 anni, lì ho conosciuto Monti tra l'altro, a settembre, e andando lì, insomma, quando ogni tanto io sollevo il problema della centralità dell'uomo rispetto al sistema economico, che è fondamentale, io sento un gelo. Oggi però c'è una frase che io, per cui abbiamo fatto un convegno nell'86, e io dico testualmente, verrà un giorno che se non mettiamo l'uomo al centro del sistema economico, le multinazionali diventeranno dei Frankenstein che l'uomo non riuscirà più a gestire. Che è successo? Il mondo finanziario ha prevaricato il mondo economico e lo sta asfissiando, senza regole. Allora, insomma, voglio dire, il momento chiede interventi forti, perché la crisi economica è drammatica, questa è una guerra. Allora, il mio sogno è fare un'associazione che coinvolga il mondo delle imprese su questo percorso, ma non escludo quello che dicono loro. Mi ha colpito molto, devo dire che fino adesso mi è sfuggita questa cosa, questa idea della inversione. L'esperienza ci ha anche detto, mi ha detto, che il fatto che prima, no? Ancora oggi, in questi 30 anni, che cosa dice il pubblico? L'azienda è una cosa, la cultura è delle istituzioni. Bene, io in questi 30 anni ho capito che attraverso l'arte, perché ci vogliono pure i cavalli di Troia, attraverso l'arte contemporanea c'è la possibilità per l'impresa di entrare nel sistema culturale, perlomeno sotto questo aspetto, con grande umiltà. Perché il pubblico e il privato non sono due cavalli che corrono, bisogna dimostrare chi arriva prima. Noi imprenditori abbiamo il dovere di rispettare il pubblico, perché quella è, in quella noi ci dobbiamo riconoscere, però bisogna avere anche l'attenzione a far fare dei passi avanti anche al mondo istituzionale, altrimenti c'è la stasi più totale. Se gli imprenditori, insomma i grandi imprenditori italiani, adesso voglio fare una critica generalizzata, gli Agnelli, Barilla, insomma tutta questa gente, dove stava? I sindacati dove stavano? L'arte contemporanea, nel momento in cui dobbiamo sfatare una cosa, che sia elitaria, non è vero. Certo, se mi chiedete, ma tu sei in grado di capire l'artista più bravo o meno bravo, c'è un ruolo secondo me nel sistema dell'arte che è quello del gallerista. Il gallerista rischia in prima persona e deve avere sensibilità artistica e capacità, sensibilità commerciale, perché se va, sceglie degli artisti e poi questi artisti non hanno successo, ma io ho grande umiltà, ossia non ho la, io ho sempre comprato, non si offendano gli artisti, ho teso a comprare presso i galleristi, perché forse perché sono un imprenditore, perché forse quando vado a parlare tratto, forse perché se devo trattare con l'artista, l'artista legittimamente si offende, ma il gallerista è un imprenditore, io sono un imprenditore e c'è concretezza in questo nostro discorso, ma perché poi ho una stima forte del gallerista. E allora nel sistema dell'arte il gallerista deve ritrovare un ruolo vitale.
Alessia Antinori, imprenditore.
La mia realtà, la nostra realtà di famiglia è un po' diversa da quella che ho appena raccontato e penso sia, può essere anche molto interessante perché è un altro aspetto. Come diceva Chiara, che praticamente ha spiegato quasi tutto, noi andiamo indietro un paio di anni, 1100-1385, quando siamo proprio entrati nell'arte dei vinattieri, in Toscana, a Firenze, quindi pieno quasi rinascimento, piena storia, piena tradizione ma anche molta innovazione, chiaramente periodo del rinascimento proprio che proprio c'è stata una rinascita e questo è stato importante per Firenze, l'Italia e tutto il mondo e la nostra storia di famiglia è nata in quei momenti, in quegli anni, sempre contornati dall'arte, perché veramente l'arte fa proprio parte del nostro patrimonio familiare e culturale. Diciamo che ho sempre detto che il vino fa parte del nostro DNA, ma pure l'arte per noi è proprio un aspetto estremamente importante. E quello che è successo poi negli anni, gli ultimi anni, da quando mio padre poi è diventato presidente della nostra azienda di famiglia, è sempre stato un coinvolgimento con l'arte, più all'epoca la sua passione era più l'arte legata alla natura, al paesaggio di fine 800, inizio 900 con la fotografia, le fotografie di Alinari che sono sempre state diciamo caratteristiche per quanto riguarda la fotografia dell'arte rurale in Toscana e non solo, e poi i pittori del fine 800, i famosi macchiaioli che sono proprio un simbolo della toscanità. Poi negli ultimi anni, da quando abbiamo cominciato un progetto molto importante per noi, forse il progetto più importante che abbiamo mai intrapreso, delle nostre nuove cantine che abbiamo nel Chianti Classico, e sicuramente essendo stato fatto negli ultimi anni è un progetto estremamente moderno, è un progetto molto particolare, molto unico direi, specialmente con varie cantine che sono state costruite negli ultimi anni, mi viene in mente un po' quello che diceva Jona Friedman prima, perché il nostro progetto, almeno l'idea di mio padre, è quella del territorio, del paesaggio, e infatti invece che costruire qualcosa di monumentale, abbiamo deciso che proprio il territorio del Chianti Classico sia la facciata della nostra cantina. Infatti la cantina è tutta interrata, praticamente una collina con due spaccature che sembrano da lontano due strade. Stiamo parlando di 43.000 metri quadri coperti sottoterra, quindi è abbastanza grande. E con queste due spaccature per la luce, che sono fondamentali. Questo perché mio padre voleva e vuole, il suo concetto è proprio che sia il paesaggio del Chianti classico, la natura del Chianti classico, essere la facciata di questa cantina. Quindi un progetto non semplice nell'esecuzione, ma semplice sicuramente come concetto. E appunto in questa cantina dove sarà aperta al pubblico, quindi anche questo per noi è estremamente nuovo, è più una visione forse più anglosassone, più americana, perché in Italia ci sono delle cantine aperte al pubblico, ma non sono tantissime, almeno noi fino ad ora avevamo chiuso al pubblico, e avremo chiaramente le cantine, ma anche un piccolo ristorante e, molto importante per noi, il museo. E nel museo c'è stato un attimo di discussione familiare, cosa che ci succede abbastanza spesso, che è molto stimolante, in cui noi tre sorelle e mio padre avevamo anche delle visioni diverse, giuste da tutti e due gli aspetti, nel senso che mio padre sicuramente aveva una visione di esporre quello che è il nostro patrimonio e tutte le varie opere che abbiamo, e io in special modo volevo esporle, ma anche dargli un senso di contemporaneo. Quindi stiamo valutando come fare questo assemblaggio di periodi storici, perché penso che sicuramente in una cantina contemporanea come quella che è, perché è stata fatta da questo architetto che si chiama Casamonti ed è un progetto molto contemporaneo perché è molto moderna, sicuramente la parte tradizionale è fondamentale, ma ci vuole qualcosa anche di contemporaneo, e penso che la miglior visione sia quella di un artista, che sia lui la persona che può interpretare in maniera migliore e più forse moderna l'adattamento della la tradizione con l'innovazione, con la contemporaneità. E quindi il nostro progetto, che partirà, si spera, dovrebbe finire fine 2012, dovrebbe partire con appunto un connubio di arte tradizionale e contemporanea insieme, quindi abbastanza direi particolare e innovativo. Sicuramente per noi quel discorso che appunto diceva Jean-Baptiste Cavel prima è qualcosa che a noi interessa molto, infatti una discussione del genere è sicuramente stimolante sia per la parte degli sponsor come artisti, ma anche tutto l'aspetto della natura, il paesaggio e quello che ci riporta alle nostre radici, che penso sia dalla parte imprenditoriale ma che dalla parte anche artistica sia un aspetto fondamentale che riemerge negli ultimi anni, proprio le radici del territorio da dove proveniamo.
Gianfranco Baruchello, artista.
Sono particolarmente colpito da quello che ha detto Jaco Rossi, perché è l'uomo dell'azienda che appunto sa come può essere il valore di un, non del possesso di un'opera, ma di capirne le ragioni che sono in parallelo alle ragioni della storia della sua azienda, della sua vita personale, della sua cultura, della sua avventura umana e così via. Cioè, temo adesso che la discussione abbia preso invece un sentiero deviante, cioè che sembra che adesso noi siamo qui con i nostri quadri, dimenticate le opere in qualche maniera, cioè noi non vogliamo vendervi nulla, scusate brutalmente la cosa, cioè vogliamo vendervi soltanto un'idea, cioè che questo seme di percezione che sento in tutti i vostri interventi, cioè che il desiderio di essere anche voi in un atteggiamento creativo che è libero in realtà, non dal costi e ricavi, ma è libero dal rischio, diciamo, dell'equilibrio mentale, della, in qualche maniera, del fallimento non economico, ma del fallimento dell'impresa mentale di chi si mette a inventare un linguaggio. Cioè noi in qualche maniera vi offriamo il nostro linguaggio, non vi offriamo i nostri quadri, i nostri oggetti, eccetera. Questo linguaggio vuol dire che nasce con una procedura di spontaneità nei territori del possibile. I territori del possibile sono territori appunto dove c'è l'incertezza. È nell'incertezza che c'è il futuro anche di una ditta, non soltanto dell'artista. Incertezza vuol dire possibilità, invece la certezza vuol dire impossibilità, è diversa. Non si... Se io do una testata contro quel muro e il muro sta là e la mia testa si rompe, questo è certo, va bene? Se io invece voglio pensare, sognare, immaginare, proporre anche, come in questo momento, dei rapporti di tipo energetico, di io che hanno i limiti dell'assurdo, presente in questa sala, in questo momento non è Baruchello, gli altri, ma sono i neutrini che passano. Allora questa, noi siamo in mezzo all'energia. Qui abbiamo una connotazione di energia, sa dire qualche cosa di meno poetico del mio, ma molto più concreto. Però l'idea è questa, cioè noi possiamo offrirvi il coraggio, io in particolare, perché sono anche più vecchio dei miei presenti, salvo l'altro che è più vecchio, ma magari è anche più marito di me. Però vuol dire, in questa maniera, l'esempio, siamo arrivati a fare della nostra vita, cioè della nostra, chiamiamola poetica, perché si diceva così un tempo, cioè della nostra volontà d'azione e del nostro sistema, piccolo sistema. Ognuno di noi ha offerto un piccolo sistema, cioè noi possiamo adesso offrire a voi, che siete nel sistema dell'economia, che è crudele, che è, non ammette scherzi, che non si permette naturalmente di uscire al di fuori dei suoi limiti, cioè la possibilità di fare un po' finta anche voi di essere degli inventori di un piccolo sistema a parte il sistema economico. Non dico che io appunto ho lavorato con la stalla, va bene? O comunque con le greggi di pecore, oppure ho lavorato con la barbabietola, nel senso, ho fatto adesso in video, tanti anni fa, dire, un video in Francia sul sapore dolce, Du Consaveur era una serie di domande fatte a filosofi, artisti, eccetera, su il sapore dolce, e contemporaneamente questo era però un'esperienza, perché io avevo prodotto la barbabietola, cioè da 3 kg e 200 di semi di barbabietola si fanno 3 autocarri con rimorchi di barbabietola. Questo non bisogna essere degli esperti, tutti i contadini lo sanno, però un artista che dice questo, ora diventa lo specialista della barbabietola. Questo non vi dico che questa è un'idea da vendere, ma vedere accanto alla vostra intelligenza la presenza di un'intelligenza parallela che va per conto suo, questo vuol dire aver capito l'arte. Quello che ha detto Iacorossi è una cosa popolare, termine pericoloso in qualche maniera, ma vero, importante, vuol dire appunto, Duchamp è stato a un certo momento commentato come l'uomo che avrebbe spiegato l'arte al popolo. Tutti hanno riso perché è più complicato, è più enigmatico, è più scuro di Duchamp. Allora non c'era nessuno, però in realtà che cosa voleva dire? Aprire la mente a concetti che nessuno aveva il coraggio di attaccare, tipo nel quadretto, la pennellata. Questo è un uomo che invece ha fatto su un pezzo di vetro, ha tracciato un mondo che ha cambiato esattamente, non perché ha inventato il ready-made, ma perché ha fatto quel famoso quadro che è la trasparenza, che è il concetto assoluto delle immagini. Quindi nel mondo della pittura esiste un fascino che non è discreto, è un fascino pericoloso, che può essere però invece usato da chi è l'intelligenza di questa parallelità del non provato, cioè non esiste, è soltanto la natura che è lì matematicamente certa, implacabile, con la morte, con la materia, appunto con le energie e tutto il resto, ma c'è qualche cosa che non si capisce, che i filosofi di oggi, Sloterdijk, dicono, chiamano la tendenza, la propensione, in qualche maniera, cioè tra il reale da una parte e il reale dall'altra, questa linea della propensione, della tendenza, è qualche cosa che si può interpretare soltanto con i mezzi dell'arte, non con la strategia del Pentagono oppure la strategia del professor Monti, a cui voglio molto bene, ma comunque non pensa all'intelligenza parallela, pensa a tagliare i costi e i ricavi aumentandoli da bravo uomo dell'economia. Quindi noi offriamo qualche cosa di impercettibile, una specie di pulviscolo che dice ci serve e siamo disponibili alla calamita in qualche maniera. Allora, tirate fuori la calamita, il vostro pulviscolo è tutto vostro. Questo io dico. Troviamo il modo. Io non ho la possibilità di dire altro che questa cosa molto vaga, che forse può muovervi al sorriso, ma io vi chiedo scusa per il modo così, diciamo, un po' troppo poetico o favolistico di presentare il problema.
Interviene dal pubblico l'avvocato Massimo Sterpi.
Mi sembra che si siano confrontati due visioni, una molto estremamente innovativa da parte dei tre artisti e una varietà di posizioni da parte degli imprenditori, anche piuttosto interessante nella varietà. Secondo me la parola che crea un grosso equivoco è la parola collezionismo, che è un po' il convitato di pietra, ma è come si dice un faux ami, perché in realtà in questo momento la proposta e la vera opportunità non sta nel collezionismo di impresa. Il collezionismo di impresa tende a comprare dei cadaveri, cioè compra delle opere già realizzate per fini celebrativi, e quindi questo è una modalità chiaramente di tipo quasi così poco relazionale, molto fredda. Sicuramente il collezionismo di impresa ha una grossa importanza a livello prodromico, cioè perché spezza la separazione fra arte e impresa e comincia a rendere fruibile l'arte all'interno dell'impresa. Io tra l'altro non ne parlo per sentito dire, io sono uno dei fondatori del premio Impresa e Cultura, quindi ho visto 900 progetti in 5 anni e ho fatto un progetto culturale all'interno del nostro studio legale, in cui inizialmente anch'io ho fatto entrare le opere, ma poi il vero passaggio successivo è stato fare quello che era il cosiddetto programma di pensiero laterale, cioè in cui gli artisti venivano nello studio a fare delle conferenze, a parlare del loro lavoro e a interagire. E questo era il vero stimolo, perché non a questo punto uno aveva gli strumenti per interpretare tutto quello che facevi, compreso le opere che erano attaccate ai muri o da qualche parte. Quindi nella proposta attuale trovo particolarmente interessante il fatto che la proposta di sponsorizzazione da parte degli artisti sia quella di offrire la condivisione di una loro visione del mondo, che praticamente a qualunque individuo, ma l'artista fa di questo portare la propria visione del mondo la sua attività principale e anche le capacità comunicative e persuasive adatte per riuscire a trasmetterla. Quindi nel momento in cui l'impresa riesce ad avere una contaminazione, ma di attività, non tanto di oggetto fisico, infatti mi piace molto il discorso di Alessia, quando dice noi abbiamo una collezione degli oggetti, noi abbiamo contemporaneo, vorrei un artista che si ponga come mediatore, che faccia praticamente da collegamento concettuale, non fisico, perché questo artista non dovrà mettere la statua di Jérôme vicino all'opera di Bilbao, perché questo lo fa un arredatore o un curatore di museo. Invece un artista può dare uno spin diverso, una lettura diversa a tutto. Quindi io vedo con grande interesse queste esperienze dell'artista in residenza, dell'artista che viene, come diceva Fabrizio Bert, senza un progetto, o come dicevano entrambi, senza un progetto, viene con una sua visione del mondo, entra nella tua e si vede cosa viene fuori. Può essere un'opera, può essere un comportamento, o può essere anche nulla. Quindi in questo vedo la grande opportunità. E infatti i progetti più belli delle imprese non sono mai quelli che finiscono con una scultura, con un pavimento o qualcosa, sono dei progetti in cui
l'intervento dell'artista ha cambiato l'intera mentalità, ha cambiato l'intera struttura mentale, che poi ha come, se vogliamo, cascame magari il cambio del prodotto, ma è l'ultimo passaggio, è un cambiamento concettuale molto importante. Thank you.